mentre ripensiamo a tutte le intenzioni che ci sono affidate in ogni Eucaristia. In particolare chiediamo oggi la perseveranza nella via di Dio, nella sequela di Gesù.
Dal secondo libro delle Cronache, capitolo 24, versetti dal 17 al termine. Dopo la morte di Ioiada, i comandanti di Giuda andarono a prostrarsi davanti al re, che allora diede loro ascolto. Costoro trascurarono il tempio del Signore, Dio dei loro padri, per venerare i pali sacri e gli idoli. Per questa loro colpa l'ira di Dio fu su Giuda e su Gerusalemme. Il Signore mandò loro profeti perché li facessero ritornare a Lui. Quelli testimoniavano contro di loro, ma non furono ascoltati. Allora lo Spirito di Dio investì Zaccaria, figlio del sacerdote Ioiada, che si alzò in mezzo al popolo e disse: «Dice Dio, perché trasgredite i comandi del Signore? Per questo non avete successo, poiché avete abbandonato il Signore, anch'egli vi abbandona». Ma congiurarono contro di lui e per ordine del re lo lapidarono nel cortile del Tempio del Signore. Il re Ioas non si ricordò del favore fattogli da Ioiada, padre di Zaccaria, ma ne uccise il figlio, che morendo disse: «Il Signore veda e ne chieda conto». All'inizio dell'anno successivo salì contro Ioas l'esercito degli Aramei. Essi vennero in Giuda e a Gerusalemme, sterminarono tra il popolo tutti i comandanti e inviarono l'intero bottino al re di Damasco. L'esercito degli Aramei era venuto con pochi uomini, ma il Signore mise nelle loro mani un grande esercito, perché essi avevano abbandonato il Signore, Dio dei loro padri. Essi fecero giustizia di Ioas. Quando furono partiti, lasciandolo gravemente malato, i suoi ministri ordirono una congiura contro di lui, perché aveva versato il sangue del figlio del sacerdote Ioiada, e lo uccisero nel suo letto. Così egli morì, e lo seppellirono nella città di Davide, ma non nei sepolcri dei re. Questi furono i congiurati contro di lui: Zabad, figlio di Simeat, l'Ammonita, e Iozabad, figlio di Simrit, il Moabita. Quanto riguarda i suoi figli, la quantità dei tributi da lui riscossi, il restauro del Tempio di Dio, sono cose descritte nella memoria del Libro dei Re. Al suo posto divenne re suo figlio Amasia. Parola di Dio.
Era già detto fin dall'inizio della fedeltà e della rettitudine di Ioas, fino a che fu vivo il sacerdote Ioiada, e questo è dimostrato ampiamente nel brano di oggi, che appunto non ha parallelo nel Libro dei Re e sembra appunto la dimostrazione o l'esplicitazione di questa tesi, ecco. Ma vediamo più da vicino il brano che è sotto i nostri occhi.
Stupisce un po' comunque tutto questo cambiamento nella persona di Ioas, perché dopo tutto quello che di bello c'è stato, l'alleanza tra il re, il popolo e il sacerdote, sembra davvero impossibile che ci possa essere un cambiamento del genere nella vita di una persona, però appunto può succedere, quindi nulla garantisce che fino alla fine si sarà fedeli, se non, ecco, il ritornare al Signore e aver sempre presente il Signore. Questo è un pensiero generale che mi ha colpito molto. E questo ritornare al Signore, cercarlo, è un tema ricorrente in tutta la scrittura. E allora mi veniva in mente comunque il capitolo 15 del secondo libro delle cronache, dove c'era Azzaria che parlava ad Asa e diceva: il Signore sarà con voi, se voi sarete con Lui, se lo ricercherete si lascerà trovare, ma se lo abbandonerete vi abbandonerà. E poi così mi ha colpito anche questa figura di Zaccaria, cioè prima c'è il Signore che manda i profeti non sono ascoltati, poi manda il figlio del sacerdote e questo viene ucciso e viene poi ripreso, dicevamo l'altra sera nella lezione, viene poi ripreso da Gesù come simbolo del sangue versato. Ecco, questa cosa anche mi ha colpito molto.
Faccio alcune riporto alcuni commenti che mi hanno colpito. Al versetto 17, il primo, si dice: dopo la morte di Ioiada, i capi di Giuda andarono a prostrarsi davanti al re, che allora diede loro ascolto. E questa prostrazione da alcuni è interpretata in modo forte, in senso quasi idolatrico. Comunque è enfatizzato il fatto che dice: è allora che lui diede loro ascolto. E un'altra cosa che mi ha colpito evidentemente moltissimo è che prima ancora della ripresa, o meglio, Gesù riprende questo sangue di Zaccaria che grida vendetta, evidentemente da una tradizione o una serie di tradizioni ben note. Qui ne sono riportate alcune. Si dice che ci sono dei racconti, insomma, delle interpretazioni che dicono che il sangue di Zaccaria si continuò a vedere sul pavimento del Tempio per 252 anni, fino alla distruzione del Tempio. E non c'era, insomma, nessun tentativo di cercare di coprirlo, andava a buon effetto. E quando i generali di Nabucodonosor arrivarono nel Tempio, videro questo sangue, chiesero anche spiegazioni, e, insomma, per dire che ci sono tradizioni che parlano di questo sangue che continua a gridare. E addirittura la distruzione del Tempio da parte di Nabucodonosor, alla luce di un versetto di Ezechiele, viene interpretata come castigo per questa uccisione innocente da parte della famiglia della linea regale, insomma, questa colpa che nessun re successivo è riuscito a coprire. E allora mi sembra che anche le parole del Vangelo prendano un significato speciale, insomma.
Sì, colpisce questa enorme differenza che c'è fra il secondo libro dei re e le cronache. Nel secondo libro dei re si dice che fece ciò che è giusto agli occhi del Signore per tutta la sua vita, perché era stato educato dal sacerdote Ioiada. Non scomparvero le alture, eccetera, però questo è un giudizio sostanzialmente positivo. Il libro delle cronache invece ne mette in evidenza una figura veramente perversa, che mostra anche com'è il cuore dell'uomo, insomma, la Vulgata, a proposito del cambiamento del re dopo la morte di Ioiada, adopera un aggettivo che mi è sembrato particolarmente illuminante. Dice che vanno i capi, si prostrano, allora il re delenitus dalla loro prostrazione, cioè questa facilità del cuore umano di piegarsi davanti a un gesto di ossequio e di adulazione, ecco, e di rovesciare totalmente quello che prima aveva operato. Questo dice com'era superficiale in fondo, mi pare, la sua adesione alle indicazioni di Eliadar. È incomprensibile, insomma, è comprensibile sì, perché il cuore è fatto così, insomma, il cuore dell'uomo, però lascia male, insomma, lascia un po' triste, ecco, che improvvisamente un'ingratitudine così dolorosa, brutta, insomma, si verifichi dopo tanta beneficenza.
Ma io credo che qui abbiamo un'età per cui l'esperienza ci conferma che l'uomo cambia, non dico che cambia sempre verso il male, ma quantomeno cambia spesso nella lettura del proprio passato, da delle sterzate, per cui non riconosce più l'importanza di chi lo ha guidato, insomma, secondo me è un'esperienza non così strana, certo non un'impietà così, però la capacità dell'uomo di tirare dei colpi di spugna su chi gli è stato vicino, chi l'ha aiutato, chi gli ha fatto fare del bene, secondo me non è così lontana dall'esperienza nostra. No, quello che invece volevo aggiungere è ancora una volta l'importanza del consiglio, spesso in negativo. Da Roboamo in poi io vedo anche questa volta in Joas l'importanza di questo allora diede loro ascolto, cioè quanto siamo dipendenti, o quantomeno quanto in questi re si vede spesso l'importanza di chi ci consiglia, di chi ci indirizza, e parrebbe proprio che la sterzata di, almeno mi pare a me, che la sterzata di Joas dipende dall'idolatria di questi comandanti, a cui lui naturalmente si aggrega consapevolmente, non è mica una marionetta, però c'è questo ruolo importantissimo del sapere a chi ci si appoggia, mentre al contrario specularmente alla grandezza del consiglio e anche poi dell'affetto di Jojada.
Ma io pensavo al rischio che c'è connesso al potere, cioè più uno è potente, più magari è vanitoso e più la situazione può essere rischiosa.
Avevo un po' messo insieme questo grido con quel grido che c'è nella Genesi, ciò che dice il Signore a Caino, che la voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo, e ciò che dice Stefano quando lo lapidano, Signore non imputare loro questo peccato.
Ma tornando appunto al parallelo, insomma al parallelo all'episodio di Gesù, cioè a me sembra veramente, ecco, è la controfigura, cioè è veramente il re saggio, come dire, insomma è il re integro di fronte a costoro, insomma, che non ascoltano i profeti, che non ascoltano e che uccidono e lapidano i profeti, appunto. E mi sembrava, insomma, di percepire anche la, poi appunto c'è il pianto su Gerusalemme, perché evidentemente un momento di dolore infinito del Signore, questo qui. Si percepisce, non so, non so esprimerlo, ma si percepisce che lotta deve aver subito in questi momenti Gesù di fronte a queste cose, cioè non, fronteggiare questi fronteggiare i capi del popolo, del suo popolo, e quelli si prostrano ed è un atto, e poi scatta l'idolatria. Qui Gesù resiste resiste e verrà crocifisso, cioè è una grande, io percepisco la grandezza di Gesù in questo evento.
Riguardo appunto questo versetto 17, che è il capovolgimento della situazione, io ho sentito risuonare la parola di Gesù al capitolo 5 di Giovanni, quando dice: io non cerco gloria dagli uomini, ma ho conosciuto che non avete in voi l'amore di Dio. Se uno viene, io sono venuto in nome del Padre mio e non mi ricevete, come dice qua, che andarono i profeti e non li ascoltarono. Se uno venisse in nome proprio, voi lo riceveste, lo ricevereste. Come potete credere voi che cercate la gloria gli uni dagli altri e non la gloria che viene dal solo Dio? Mi sembra che qua proprio sia una discriminante fortissima. Ecco, questo re, finché era guidato dal sacerdote, viveva davanti a Dio, e poi a questo punto vive e comincia a vivere davanti agli uomini, cioè accettando la gloria degli uomini, e si rovescia tutto.
Questo re bambino, perché insomma qui dice che aveva 7 anni quando lo fecero re, regnò per 40 anni, quindi in tutto lui muore a 47 anni. Risalta a me, secondo me risalta molto l'importanza dell'ambiente che sta intorno al re, che lo condiziona nel suo comportamento. Lui ha avuto questi lunghi anni di preparazione nel Tempio, quindi aveva una formazione molto positiva, ecco, molto, tant'è vero che la mette in pratica fino alla morte di Ioada, e quindi l'importanza di Ioada. Poi ci sono questi comandanti, i comandanti di Giuda, che penso che sia il potere militare, che fosse questo, ecco, il potere, i comandanti. Perché, e poi alla fine, quando lui viene ucciso perché aveva versato il sangue del figlio del sacerdote, cioè dire, viene ucciso per un suo delitto riconosciuto dai ministri. Qui dice, io non so, non sono gli stessi i comandanti e i ministri, quindi potrebbe essere un potere, il potere è molteplice qui intorno al re, c'è il potere dei comandanti e il potere di questi ministri, che si vede che sono più vicini e più influenzati, ecco, dallo spirito, dallo spirito vero, ecco. Quindi insomma, per dire l'importanza che ha, sì, il re è vero, è unto, però è anche circondato da un ambiente che lo condiziona via via, ecco, che è tutto un insieme, non è da solo, ecco.
Sì, qui, versetto 17 segna un passaggio, si può interpretare in diversi modi. Io ci ho sentito un atto di sottomissione da parte dei capi, possono essere militari, possono essere i capi di Giuda hanno finito un periodo, si prostrano, un atto di sottomissione, ma in cambio a me verrebbe da dire, a livello storico, non so se leggo, se percepisco, si torna alla normalità, perché questo è un ritorno alla normalità, c'è un accordo qui. L'imposizione dell'unico culto, con tutte le conseguenze di tipo anche sociale, non è normale. Storicamente parlando, umanamente parlando, io percepisco così. Il punto di vista invece del cronista è quello del profeta ed è quello di Dio, per il quale questo è un orrore. Ma dal punto di vista umano è normale. Volevo sottolineare questo aspetto, che è ciò che dice Gesù nel Vangelo, perché il testo a cui abbiamo più volte fatto riferimento, no? Perché c'è Zaccaria che viene ucciso, Gesù dice da Abele fino a Zaccaria, all'ultimo, probabilmente è questo, non che sia l'ultimo, perché qui stiamo, secondo il cronista, è l'ultimo nella Bibbia per Gesù, nel canone. Abele siamo nella Genesi, all'inizio della Genesi. Zaccaria siamo alla fine della Bibbia, che noi diciamo Bibbia ebraica, cioè è l'ultimo libro della Bibbia, cronache, per dire tutti i profeti dell'antichità. Gesù cosa dice? E voi siete uguali. Loro li hanno uccisi, voi avete fatto le tombe. E questo lo direbbe anche a noi. Cioè, cosa vuol dire Gesù? Che voi non vi ritenete come loro, ma lo siete, perché non ascoltate i profeti che sono qui, e ogni generazione è così, fa le tombe per quelli di prima, ormai noi avremmo fatto quello che facevano i nostri padri, ma il profeta che c'è adesso, no, quello no. E così avviene qui, io leggo, si torna alla normalità. C'è un accordo, perché ci sono tensioni naturalmente, e quindi diciamo viene sollecitata inevitabilmente dentro a Israele la critica dei profeti, che però dal cronista, cioè dalla Bibbia, dal punto di vista di Dio, non è semplicemente una critica, è un atto di misericordia di Dio. Dio non si stanca mai di ricordare al suo popolo la verità, però il popolo, cioè l'uomo, percepisce questo come un disturbo, e difatti non è un caso, io volevo sottolineare che non sono, a mio parere almeno, non dobbiamo sottolineare la grande cattiveria di questi qui, perché questo è il modo, diciamo, questo è il modo di vedere di Dio, ma il rischio è che noi non ci sentiamo partecipi di questi, mentre noi vediamo nella storia biblica, volutamente raccontata così la storia, cioè continuamente si torna alla idolatria, al compromesso, eccetera, continuamente. E non è un caso che i profeti vengano osteggiati, uccisi, non è assolutamente un caso. Non è che siano particolarmente cattivi, diciamo che è la sorte inevitabile a un certo punto, perché appunto c'è una. Perché è difficile ed è duro seguire il Signore tutti insieme. Io sento così questi testi. La rivelazione, cioè qui lo sguardo profetico fa vedere l'orrore, diciamo così, l'insopportabilità di questo comportamento dell'uomo, ma all'uomo non appare così. Io insomma, non vorrei ricavare tutto dal versetto 17, da ciò che segue, ma è uno sguardo che non è ovvio, perché se fosse ovvio non ci sarebbe neanche quello che dice Gesù, la sua critica è proprio su questo punto, è una battuta quella di Gesù, molto acuta, no? certamente loro non ritenevano di essere dalla parte di quelli che avevano ucciso i profeti facendo le tombe, il contrario. Ma Gesù dice, vedete che è la unica opera? Uno li uccide, l'altro fa la tomba. Ma siete dalla stessa parte. Perché i profeti che ci sono oggi qui, nel caso lui, voi non li ascoltate.